qui in città, anche se poi è andata ad abitare molto presto a Milano, quando praticamente ha cominciato a fare l'università. Dopo il liceo classico glorioso La Grangia di Vergelli, è andata a Milano, si è laureata in lettere moderne all'Università Cattolica del Sacro Cuore, poi a Milano si è fermata. Qui li lavora da anni, dapprima come consulente editoriale, poi ha intrapreso questa sua bellissima carriera di scrittrice. E poi Laura è anche stata insegnante, pensate, ci dicevamo prima che ha insegnato al liceo scientifico di Vergelli, storia e filosofia, ha realizzato trasmissioni radiofoniche, ha collaborato con periodici nazionali, pubblicato di tutto un po', articoli, saggi, racconti sulle più importanti riviste letterarie. Ma Laura Bosio è assurda agli onori della cronaca e soprattutto delle belle lettere grazie ai suoi alcuni indimenticabili romanzi. Cominciamo con I dimenticati per Feltrinelli nel 93, quando Laura Bosio riceve il premio Bagutta Opera Prima. Poi abbiamo questo meraviglioso libro che si intitola Annunciazione per i tipi di Mondadori del 97, altro premio, questa volta il premio Moravia, e poi abbiamo Le ali ai piedi, che è il recentissimo romanzo del 2002, credo che certamente qualcosina anche di questo romanzo Laura ci dirà nella sua riflessione. Credo anche che per la tematica che sarà trattata questa sera forniranno una solida base le raccolte che Laura ha curato, La preghiera di ognuno nel 98 e La ricerca dell'impossibile, voci della spiritualità femminile. Attualmente sta anche ultimando un libro su Teresa di Lisieux che uscirà sempre per i tipi di Mondadori nel prossimo autunno. Poi è stata molto così una felice sorpresa qualche mese fa sintonizzarsi su Rai 2 e vedere che uno bellissimo film di Silvio Soldini, Le acrobate, aveva proprio come firma quella di Laura Bosio per quanto riguarda la sceneggiatura. E ultima, direi, ma certamente non per importanza, il prestigioso riconoscimento che la città di Vercelli le ha fatto eleggendo la Vercellese dell'anno, e di cui ad un mese credo questa onorificenza le verrà consegnata dalla famiglia Varsesa. Questa sera però Laura Bosio ci parlerà di questo tema che la pone in posizione direi molto centrale e molto significativa nell'ambito di tutte queste esperienze che si stanno dipanando in questa nuova serie dei Sette Lunedì. Una scrittrice di fronte all'esperienza religiosa. A te la parola.
È un orgoglio per me essere qui e essere presentata così bene e ospitata così bene da persone amiche. Io partirei a riflettere proprio sul titolo di questo incontro, una scrittrice di fronte al tema religioso. Il tema religioso coinvolge l'individuo totalmente e non credo che di fronte a questo tema ci sia una sensibilità diversa tra uno scrittore, tra una persona comune, tra un medico, tra uno scienziato o persino un sacerdote. Sono convinta che l'uomo di fronte alla religione non può essere apparentato a nessuna categoria, appunto perché la religione riguarda l'uomo nella sua totalità. Se però dalla ricezione universale noi passiamo all'espressione, a considerare l'espressione del sentimento religioso, come può fare un pittore traducendo questo sentimento nelle immagini di un quadro, come può fare un attore reinterpretandolo in gesti teatrali, o come può fare appunto uno scrittore traducendo questo sentimento in parole, allora forse si possono fare alcune distinzioni. Uno scrittore in particolare cerca di esprimere il sentimento religioso secondo le modalità che gli sono più congeniali, la poesia, la prosa, il saggio. Ecco, cerca di esprimere questo sentimento in forme che siano comunicabili, in cui in qualche modo il lettore si riconosca. Io credo che l'esempio più grande di quanto sto dicendo ci venga dalla nostra letteratura, e cioè da Dante. Nella Divina Commedia, e in qualche modo in tutta l'opera di Dante, Dante cerca di comunicare l'esperienza religiosa nei suoi significati mistici, accogliendo e facendo propria una sfida molto difficile. E la difficoltà ci è in qualche modo nota dalla stessa dichiarazione di impotenza che Dante fa nel Paradiso. Dante dice più volte di non poter descrivere con le parole il sorriso di Beatrice. È un sorriso che rimanda a molto di più di quanto le parole siano in grado di esprimere. Però proprio in questa dichiarazione di impotenza ci comunica la potenza dell'esperienza religiosa o di quell'esperienza mistica che nel suo percorso è andato cercando. Ecco, gli scrittori di fronte al tema religioso cercano di dire in qualche modo quello che è impossibile dire. È quello che fanno anche i mistici. I mistici lo fanno con un linguaggio diretto, acceso, forte. E cercano attraverso questo linguaggio di avvicinare l'inesprimibile e finiscono comunque per creare con chi li legge delle strane e profonde forme di convergenza, delle forme di empatia. La loro esperienza religiosa, che è così radicale e in qualche modo così lontana, è un'esperienza così globalmente religiosa che ci rimane un po' distante, ecco, eppure noi leggendoli riusciamo a riconoscerci in molte delle loro immagini e in molte delle loro parole. Per quanto mi riguarda, io sono attirata da alcuni temi religiosi che mi sembrano suscettibili di essere tradotti in termini narrativi e in termini figurativi. Quello che per esempio accade al personaggio del mio libro Annunciazione, di cui vi è stato detto, ecco, ricalca una mia esperienza personale. Circa 15 anni fa all'Accademia di Venezia, dove io ero andata in visita per vedere i quadri, ero rimasta colpita dallo spavento di una Vergine Annunciata dipinta da Veronese. Tutto questo precedeva, se non la mia scrittura privata, certamente di molto tempo la mia scrittura pubblica. Io avrei pubblicato soltanto 15 anni dopo, circa 15 anni dopo. Ecco, quell'emozione che io avevo provato di fronte al quadro, l'emozione appunto dello spavento della Vergine di fronte all'angelo, è un quadro di impianto rinascimentale, la Vergine è in un angolo del quadro, quasi inginocchiata con le mani spaventate di fronte a un angelo che sulla sinistra scende con abiti mossi e la indica. Ecco, quell'emozione e l'episodio dell'annunciazione riferito da Luca nel Vangelo, che come sapete è il solo a riferire questo episodio, ecco, hanno continuato ad accompagnarmi. Ho cominciato a raccogliere cartoline che avevano a che fare con l'annunciazione, ho cominciato a raccogliere così immagini anche lontane dall'annunciazione, ma che in qualche modo secondo me potevano essere ricollegabili. E dopo l'uscita del mio primo romanzo, che si chiamava appunto I Dimenticati ed era uscito nel 93, io così ho deciso, un po' per il timore, come succede sempre dopo un primo romanzo che viene accolto con favore, si tende un po' a rifare lo stesso romanzo, forse così io volevo staccarmi, ma in ogni caso premeva questa esperienza che io avevo fatto, e senza averlo preordinato, non avrei mai immaginato di scrivere un libro sull'annunciazione, ho pensato di approfondire questa ricerca in un viaggio che fosse insieme interiore e narrativo. Ho lavorato a questo libro per 4 anni e ho attinto a letture, appunti che avevo accumulato negli anni precedenti, a immagini che avevo raccolto, e ho poi così esplorato il tema in opere storiche, teologiche, filosofiche, poetiche, e mi sono sentita in più di un momento sovrastata dalla materia e dalla letteratura sterminata che riguarda il tema dell'annunciazione in tutti i suoi aspetti. Però appunto l'interesse per l'argomento era più forte, e così come mi attirava ad entrarmi in territori ignoti e anche di me stessa. E questo viaggio che qualcuno ha definito pellegrinaggio non è erudito, anche se mette in campo molto del sapere nato intorno all'annunciazione, ma certamente non lo esaurisce. È un percorso personale, perché nell'immensa tradizione degli studi su Maria io ho scelto quegli spunti che mi colpivano, e ho cercato di accostare l'annunciazione nel modo più ricco e più vario per una donna e per un uomo contemporanei. Non penso, così come nessuno di noi lo pensa, che un mistero si possa capire. Però attraverso la scrittura lo si può interrogare. Ed è quello che appunto io ho cercato di fare nel mio libro. Di fronte a un evento prodigioso come quello di una donna che genera l'uomo Dio, si possono soltanto porre delle domande con la speranza di trovare alcune risposte che possono essere soltanto parziali. Io non so se ho il dono della fede. È certo però che io ne sento fortemente l'esigenza sul piano emotivo e sul piano esistenziale, e questo, tra virgolette, pellegrinaggio che io ho compiuto all'interno di questo tema mi ha aperto degli spazi di riflessione, di comprensione di me stessa, ma anche di oblio di me stessa. Incontrare questa figura di Maria per me ha significato più perdermi che ritrovarmi. Mi ha permesso appunto di, se non di avvicinare, perlomeno di intuire cosa può essere attraverso questa figura eroica, silenziosa ed eroica di donna che è Maria, ecco, di avvicinare l'oblio di sé, l'uscita dai propri confini. Ed è proprio questa esperienza che con le debite distinzioni, insomma, credo che abbia in comune qualche cosa con le esperienze mistiche, mi ha indotto a riflettere sui punti di contatto tra i cosiddetti mondi religiosi e religioso e laico. Le convergenze tra la spiritualità mistica e il sentimento amoroso terrestre sono il tema, o forse la scoperta, almeno personale, del libro che ha seguito Annunciazione e che appunto non a caso ho intitolato La ricerca dell'impossibile. Amore è il termine per eccellenza dell'esperienza mistica, e la sensualità dell'amore mistico è stata ripetutamente sottolineata. Basta leggere, non so, una delle poesie di Teresa D'Avila, che appunto ho inserito nella raccolta, adesso ve la leggo per capire di che cosa stiamo parlando. Io tutta mi sono donata e data, e a tal punto sono cambiata che il mio amato è per me e io per il mio amato. Quando il dolce cacciatore mi colpì e mi fece arresa, tra le braccia dell'amore cadde la mia anima, e acquistando nuova vita, in tal modo sono cambiata che il mio amato è per me e io per il mio amato. Mi colpì con una freccia d'amore avvelenata, e la mia anima si fece una sola con il suo creatore. Io non voglio altro amore, a Dio mi sono donata e il mio amato è per me e io per il mio amato. Ecco, appunto, questa è Teresa D'Avila. Quello che però mi ha colpito di più, raccogliendo i testi di questo libro, i testi sono frammenti di lettere, di autobiografie, di trattati, di romanzi, di poesie, di dialoghi, di mistiche, di scrittrici, di filosofe, di poetesse, religiose e laiche di diverse confessioni religiose. Ecco, quello che più mi ha colpito scegliendo questi testi e accostandoli tra loro è proprio la convergenza sottile tra il sentire amoroso nell'esperienza mistica e in quella terrestre. Appunto, dicevamo, se la sensualità dell'esperienza mistica è stata sottolineata, io non credo che sia stato ugualmente indagato il risvolto autenticamente religioso dell'amore terreno. La conoscenza amorosa non è teorica né astratta, è sperimentale, viene dalla nostra esperienza ed è piena di gusto. E la parola impossibile che cerca di descriverla può essere soltanto mobile e piena di sapore, come il suo oggetto inafferrabile, se questa parola ha in mente di essere il più possibile vera. Quando scrivono d'amore mistiche o filosofe, narratrici o poetesse, incitano il pensiero a correre liberamente, al di là di preoccupazioni estetiche, di preoccupazioni compositive. Usano il linguaggio della tradizione in cui si trovano, che la tradizione ha consegnato loro, ma spesso lo alterano con irriverenza e rianimano generi abusati e forse anche dottrine antiche. Nelle lettere, quando scrivono lettere, applicano, direi senza disciplina, questo metodo del meditare scrivendo. E la solennità dell'eloquio ecclesiastico di cui a volte si servono si mescola facilmente con la vitalità del parlato quotidiano, e la loro terminologia nuziale dei matrimoni mistici sfiora quella dell'amore umano, dice le parole dell'attrazione, del desiderio. Ecco, vi leggo un altro testo che è nel della Firenze, del manierismo di una monaca visionaria come Maria Maddalena de Pazzi, che ha scritto. E mi pareva in quello vedere che Gesù si unisse all'anima sposa sua con strettissima unione, mettendo il suo capo sopra quello di essa sposa, e così gli occhi sua sopra quelli di lei, la bocca sua sopra quella della sposa, e così le mani e i piedi, e finalmente tutti gli altri suoi membri, tanto che la sposa diveniva una cosa medesima con lui. Ecco, se noi confrontiamo, come io ho cercato di fare, così più che trovare gerarchie temporali o esperienze unificanti in testi che sono così radicali e così totalizzanti come questi, ho cercato di seguire, di ascoltare delle analogie. Ecco, se noi proviamo a leggere un altro testo di una femminista ante litteram come Sibilla Leramo, in un brano tratto dal suo carteggio con Dino Campana, Un viaggio chiamato amore, uno dei film così più recenti e credo così anche più apprezzati che è stato fatto. Ecco, Sibilla Leramo dice: tu ho avuto tutto nel primo sguardo, così interamente, ma stasera mi sembra che mai io mi sia sentita davanti all'amore una così piccola cosa oscura. Come mai parlato del nostro lavoro, il lavoro dell'amore, quell'ultimo mattino, della cosa bella creata sotto il cielo dal fatto solo del nostro amore. Facciamo ancora un altro paio di esempi. Appunto, abbiamo detto Teresa d'Avila, quando il dolce cacciatore, ha scritto nella poesia che abbiamo letto, mi colpì e mi fece arresa, tra le braccia dell'amore cadde la mia anima. Ecco, adesso leggiamo il testo di una poetessa veneziana, una poetessa salottiera come Gaspara Stampa, che dice: se amor con novo insolito fucile ov'io non potè agir, m'alzò a tal loco, perché non può con non usato gioco far la pena e la penna in me simile? Ecco, nell'accostare questi testi, io appunto ho preferito seguire, rispettando le figure e le distanze, una trama interna di associazioni. Ed è proprio qui che a me sembra che vadano cercati il punto focale del quadro ovviamente parziale, insomma, che ne esce, il senso stesso di questa raccolta, il senso che ha avuto per me. Ed è proprio nell'incontro tra l'esperienza estatica dell'amore terrestre e nell'esperienza fisica dell'amore soprannaturale. Io non ne ho tratto un impulso alla sublimazione, ne ho tratto un presentimento di cui credo la cultura contemporanea cerca di darsi ragione, e cioè questo presentimento è la matrice indifferenziata, oscura, impenetrabile della nostra percezione dell'esistenza. Prima di questo libro, La ricerca dell'impossibile, c'è stato un altro libro che per me ha significato molto di più di quanto potessi immaginare. È un piccolo libro che si chiama La preghiera di ognuno ed è venuto da un'occasione, cioè l'avvenire ha avuto l'idea di chiedere ai suoi lettori di scrivere delle preghiere, di scriverle nel modo più libero, più diretto, più spontaneo e che fosse possibile, e mi ha chiesto di curare questo progetto. Allora lo abbiamo raccontato in un numero dell'Avvenire e siamo stati sommersi di preghiere di lettori dell'Avvenire. Ed è stata un'esperienza importante. Queste per me, queste preghiere fanno parte, sono entrate a far parte di un volume così che è raccordato da commenti che io avevo fatto per 10 volte ogni settimana, per 10 settimane sull'avvenire. E si chiama appunto la preghiera di ognuno. Perché ognuno e non tutti? Perché tutti rimanda a una totalità che forse è impossibile da raggiungere. E certo, insomma, io penso che ognuno ci chiami a una concentrazione più interiore, non rimanga a una totalità, ma metta in gioco qualche cosa di noi. E allora dire che ognuno prega forse ha senso. Io credo che appunto la preghiera sia un'esperienza di ognuno, anche di chi si professa non credente. Da sempre gli uomini hanno rivolto a un interlocutore invisibile suppliche, lodi, appelli, ringraziamenti, nel presentimento che farlo non fosse un'illusione compensatoria, come alcuni pensano, come alcuni immaginano, ma che fosse un'esperienza radiante, la preghiera come un'esperienza radiante, come un'espansione, come l'avvicinamento a qualche cosa così che ci rimane oscuro, ma che riesce a darci qualche cosa di luminoso. Io ho provato a chiedermi che cosa significa, ho provato a chiederlo così con i limiti della mia esperienza religiosa e con l'entusiasmo della mia piccola esperienza religiosa. Ed è, io penso che la preghiera rompe un silenzio interiore, e la rottura di questo silenzio interiore in un momento di in un'epoca di confessioni televisive plateali come la nostra sia qualcosa di importante, perché la preghiera dilata in suoni percepibili la nostra voce e ci aiuta a fare il vuoto in una vita che è troppo piena. Da così questa raccolta dove ci sono le poesie più varie, le più semplici, le più gergali, le più colte, le più teologiche, le più infantili, ecco appunto le più varie. Io ho tratto 2 impressioni forti, e la prima impressione è che quel Dio al quale è, per usare un termine che abbiamo già usato, è forse impossibile accedere intellettualmente, ecco, forse quel Dio affettivamente è avvicinabile. E l'altra, che credo collegata con questa, è che queste preghiere compongono tutte nella loro diversità il testo di una sola domanda, e questa domanda è una domanda di amore, e forse di amore con la maiuscola. Ecco, l'ultimo libro, che è un romanzo, si chiama Le ali ai piedi, non ha apparentemente a che fare in modo così scoperto come gli altri libri con il tema religioso. È un viaggio italiano di 2 donne che in 15 giorni partono dal nord dell'Italia, viaggiano verso il sud dell'Italia e ritornano a Genova. Ecco, e che durante questo viaggio imparano a conoscersi, sono legate debolmente da una parentela, e questo viaggio cementa un'intuizione di vicinanza. vicinanza che loro avevano avuto in pochi incontri. Una delle due donne, che non è la donna che racconta, ma che è il motore segreto, insomma il vero motore del racconto, una delle due donne è malata di una malattia probabilmente incurabile. Il viaggio è un viaggio insieme di congedo e di scoperta di una terra di mezzo in cui l'esperienza della malattia mette chi la vive e chi è vicino a chi la vive. Ecco, il tema però che questo romanzo affronta in modi vitali, la mia scommessa è stata di non raccontare la morte in modo drammatico, cioè in genere quando si affrontano questi temi si è comprensibilmente spinti a raccontare l'angoscia, la disperazione, il lutto, la rabbia, l'incomprensione verso quello che sta accadendo. Ecco, io ho cercato di raccontarlo come la scoperta di un altro pezzo di vita e come così, per quello che è possibile capire, in 15 giorni, in un viaggio di 15 giorni, quindi in un frammento limitato di esistenza che ho osservato, ma quello che è possibile capire guardando il mondo con gli occhi dell'ultima volta. Ecco, il tema che appunto affronto in questo libro è di nuovo un tema religioso, è un tema peculiarmente religioso, appunto quello della morte. Ed è un tema, come dire, di nuovo inesprimibile. La Rochefoucauld, che è uno dei grandi moralisti francesi dell'età d'oro, così di questo pensiero che ha interrogato l'uomo, avvicinato l'uomo, la Rochefoucauld ha scritto che il sole e la morte non si possono fissare. Ecco, però se si assume invece che uno sguardo frontale, uno sguardo un po' obliquo, un po' indiretto, e se ci si mette, come quando si guarda il sole, ci si mette gli occhiali, in questo caso le lenti della narrazione, del linguaggio narrativo, forse anche il sole e la morte si possono guardare, rendere esprimibili, rendere in qualche modo visibili, condivisibili e in qualche modo appunto comunicabili. Ecco, per concludere vorrei leggervi una poesia di Emily Dickinson. Emily Dickinson era appunto una poetessa che è vissuta in un esilio volontario in una stanza della sua casa. Una cittadina dell'America del secondo Ottocento. Lei, in questa stanza della sua casa dove viveva in volontario esilio, si è tenuta sulle soglie della religione e della fede, su una soglia difficile che permette, come dire, di interrogarsi. Una volta qualcuno mi ha detto che la vera fede è fatta di dubbio, e io mi auguro che sia così. Tenendosi su questa soglia, lei ha come saputo andare al cuore della percezione emotiva, della percezione morale. Ecco, Emily Dickinson, della parola, la parola che cerca di dire l'inesprimibile, e poi insomma così anche la parola, il verbo è alla base della tradizione religiosa. Ci accoglie, nella quale noi siamo nati. Ecco, Emily Dickinson ha scritto: una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo quel giorno comincia a vivere. Grazie.
chi ha voluto condividere con te questa profonda riflessione che parte naturalmente dal vissuto, come credo partano tutti i tuoi volumi. Naturalmente tradizione, e questa sera penso ancora più delle altre volte, abbiamo anche un po' di tempo di fronte a noi, chiaramente la lasciamo alle domande che certamente sorgeranno spontanee tra così, coloro che hanno ascoltato questa bella relazione. Chi vuole cominciare? Qui c'è un microfono.
Sono qui per sentire altro. perché così penso che il dialogo con le persone sia una bella opportunità. Uno scrittore, quello che succede spesso agli scrittori è che non ha molte occasioni di incontro. Le occasioni di incontro pubbliche di uno scrittore sono spesso circoscritte a convegni che però hanno delle loro regole, dei loro tempi, oppure alla cosiddetta presentazione del libro, dove avvengono delle cose un po' ufficiali. Ecco, e allora c'è una scarsa possibilità di parlare con lettori, di parlare, sembra abbastanza strano, però è così, insomma, la cosiddetta solitudine dello scrittore è anche questa. E allora mi fa piacere avere uno scambio, credo che sia un arricchimento, e soprattutto di una serata come questa in un luogo bello come questo.
Mi è piaciuta moltissimo questa relazione così profonda che è da meditare. La mia è una domanda un po' più così giornalistica, forse personale. Il successo di una scrittrice è perché si vendono tante copie o è perché si riesce a capire che la gente ha capito quello che volevi dire? Cioè, perché si hanno delle attestazioni, insomma, in quel senso lì.
Se il mio successo si misurasse dal numero delle copie vendute, credo che non so se si può dire lo stesso, ma certamente non si potrebbe dire che sono una scrittrice di successo, non perché il mio libro, i miei libri, insomma, in generale non siano andati bene, ma certamente non sono stati best seller da classifica. Io credo che il successo vero sia quando si ha la percezione di aver scritto qualche cosa che riguarda qualcun altro, che riguarda, non importa se è un numero grande di persone, però qualche persona, perché sono convinta che scrivendo e cercando, dico una parola difficile, ma insomma con verità, di tradurre appunto nell'artificio della pagina qualche cosa di quello in cui si pensa, qualche cosa che si scopre scrivendo, ecco, che in questo lavoro ci sia la possibilità di incontrare gli altri, guardando con verità, con coraggio, anche con insofferenza dentro se stessi, e cercando di tradurre appunto nella pagina quello che si prova, o che si pensa, o che si sente, o che si è visto, o che si è immaginato. In qualche modo in quel momento c'è un incontro con gli altri, e quando questo incontro avviene, è restituito, il libro che è stato scritto ha la sua piena vita. I libri sono un incontro a metà tra chi li scrive e chi li legge. Giorgio Manganelli diceva che il lettore è una delle possibilità, delle tante possibilità del testo. E il testo esiste e vive in modo diverso, assume una vita varia, variegata, secondo l'occhio di chi lo avvicina, secondo lo sguardo di chi lo avvicina. E allora certamente il successo è riuscire a entrare in relazione con qualcuno che entri in relazione con te attraverso quello che è stato scritto. Oggi il successo si misura in altri modi. Oggi è come dire, la quantità e il metro così che informa le nostre vite. Ecco, noi cerchiamo di resistere.
Devo dire intanto che stasera ci sono proprio veramente tanti amici che sono venuti a trovarmi, a parte le autorità presenti che ringrazio, adesso, visto che anche ha redatto qualcuno che in qualche maniera che è anche debitore per la sua opera prima, che era i Mogassini. Carla, prego.
Io ringrazio veramente la scrittrice per la meditazione che, in cui ci ha condotti stasera, veramente. Pensavo a questo discorso dei mistici che lei così ci ha fatto percorrere, a Teresa di Avila, che è stata appunto citata come una maestra, diciamo, appunto in questo percorso, e a tutta la storia della Chiesa vista dal punto di vista appunto di questi di queste persone che hanno avuto la capacità di cogliere, credo, un raggio, qualcosa che è passato dentro di loro, negli strati più profondi. Mentre ci parlava, pensavo al castello interiore, alle dimore nelle quali Teresa porta le sue consorelle, e all'estasi sua, no? L'estasi a Roma, nella chiesa di Roma appunto, in cui possiamo ammirare l'estasi. E veramente pensavo, la Chiesa ha avuto sempre, ma non è solo un fatto della Chiesa cattolica o del cristianesimo, perché i mistici ci sono, è una grande esperienza quella dei mistici, e queste persone per attimi toccano, e credo che siano anche spaventatissimi in certi momenti, qualcosa che è infinito, veramente. E ci ha sollecitato, mi ha sollecitata a ripensare a questi aspetti. Però una cosa volevo sottolineare, questo discorso di stasera ci ha proprio portati a vedere come tra l'amor sacro e l'amor cosiddetto profano non c'è poi quella distinzione, ma molto c'è di sacro in tutti e due, perché verbum caro facto est, e allora vuol dire che abbiamo a volte spiritualizzato in una così prospettiva neoplatonica magari troppo. In realtà il discorso biblico è un discorso spirituale e carnale molto forte, e quindi anche l'esperienza di coloro che parlano di amore umano hanno qualcosa di fortemente sacrale. L'amore del Cantico dei Cantici, per esempio, lei ci ha portati veramente a capire come esperienze apparentemente lontane sentono un profondo, un infinito bisogno divino.
Sì, sì, poi è anche vero, grazie per quello che ha detto, è anche vero che i mistici, appunto, delle varie fedi religiose sono sempre stati guardati con sospetto dalle chiese alle quali appartenevano, perché, come dire, le chiese si muovono, ma anche comprensibilmente, nel modo dell'osservanza a una serie di regole, per non dire dei dogmi. E invece il modo dei mistici è il modo della libertà, che è quella che anche probabilmente li spaventa. E appunto, a proposito di quello che diceva, adesso sto facendo questo libro su Teresa di Lisieux. Anche questo è curioso, insomma, come io mi lasci un po' guidare in queste scelte di temi religiosi, perché alla fine non li scelgo mai io. Anche la ricerca dell'impossibile è un libro che mi è stato commissionato, e l'annunciazione in qualche modo mi è arrivata senza che io la cercassi in modo esplicito, e questo libro su Teresa di Lisieux mi è stato di nuovo chiesto. C'è una collana di saggi della Mondadori che si chiama Uomini e Religioni. A questa collana si è affiancata una collana dedicata a grandi personaggi del mondo religioso, soprattutto del mondo cristiano, ma non solo cattolico. E questa si chiede insomma degli scrittori di fare dei percorsi che non siano né saggi né biografie, ma insomma dei percorsi un po' personali all'interno di alcune grandi figure. E il primo libro che è uscito in questa collana l'ha fatto uno scrittore bravo, uno scrittore romano che si chiama Eraldo Affinati, ed è dedicato a Dietrich Bonhoeffer, che è teologo oppositore di Hitler, morto nei lager. Teologo luterano, e appunto Teresa di Lisieux voleva scrivere un libro, era un suo progetto sul Cantico dei Cantici, ed è uno dei testi ai quali lei in questa solitudine, non soltanto di questo piccolo convento della provincia normanna di Gotha del secondo Ottocento, ragazza con grande desiderio di sapere, cresciuta in una famiglia così religiosa, ma con un'idea angusta, insomma, della religione, che probabilmente ha cercato nel Carmelo, che era una novità per Lisieux, perché c'era da soltanto qualche decennio, e quindi appariva una grande novità allora, ma insomma questo desiderio di entrare nel Carmelo a 15 anni, per il quale è arrivata a chiedere persino una dispensa papale non ottenuta, insomma, con un coraggio da leonessa. Ecco, lei è entrata nel Carmelo a 15 anni perché cercava l'uscita da questi confini angusti nei quali si era trovata a vivere, avendo una grandezza da esprimere che era, credo proprio si possa dire, più forte di lei. Ecco, è uno dei testi su cui lei ha più indagato, è stato proprio il Cantico dei Cantici, che ritorna insieme a Isaia, insieme ai Salmi, insieme ad altri testi. Così è, prima che gli studi biblici diventassero così importanti, lei si è rivolta con una capacità indagatrice alla Bibbia, che era estranea al suo tempo e che era tutta interna alla sua intelligenza spirituale.
Comunque è una cosa straordinaria che, partiti da un'esperienza di una scrittrice, abbiamo fatto stasera l'elogio della spiritualità carmelitana, mettendo in rilievo la grande Teresa, la piccola Teresa. Allora anch'io volevo fare una domanda, ma come dire, vera, ma un po' meritina. Perché Santa Teresa d'Avila, l'ho citata una volta, e era presente in chiesa uno psichiatra un po' famoso, bravo, onesto, che è rimasto colpito da questa citazione. Perché Santa Teresa d'Avila dice che noi preghiamo veramente quando non ce ne accorgiamo. Le altre sono le preghiere, ma la preghiera è qualcosa di misterioso, di profondo, di implicito. Allora, la mia domanda era così: quando lei scriveva queste cose, sapeva di pregare o no?
Sì, perché Don Cesare l'ha detto con la sua solita poesia, e io è da qualche minuto che invece sono qua a dire: la faccio o no questa domanda? Anche perché la mia è un pochino più, come dire, brutalmente personale. Il 18 di gennaio, in questo convegno che è stato fatto sul futuro del cristianesimo, c'è stato Massimo Cacciari che si è detto non credente. Ha fatto un discorso straordinario sull'escaton, sulla croce, una figura cristologica che credo dia dei punti a certi trattati teologici. Tu hai detto prima, non so se ho la fede. E io leggo, per esempio, in Annunciazione, che tu parti dallo spavento di Maria, ma poi nelle parti finali tu giungi ad una descrizione di Maria che è, oserei dire, assai vicina al dogma della Theotokos, concilio di Efeso 431. Una donna piena di gloria, no? La donna regina, la donna vincitrice. Così come poi nelle Ali ai piedi, hai ragione, è un libro religioso. C'è questo continuo senso proprio del, più che infinito, lo chiamerei quasi non finito, anche addirittura questa protagonista, questa Giovanna è un'astrofisica sessantenne che studia le stelle. Ad un certo punto si trovano in questi grandi laboratori del Gran Sasso, dove gli osservatori astronomici, guarda caso, sono metri e metri sottoterra, eppure da lì si studiano le stelle. Proprio nelle ultime battute questa Giovanna dice un po' di minaccia, appunto, di questo male incurabile, di andare, incamminarsi, essere aperti a ogni conclusione. Dovremmo imparare dalle stelle a essere così. Domanda impertinente. Qual è il nodo cruciale che impedisce a Cacciari, glielo chiederemo, ma a te, di dire non so se credo? Qual è il punto cruciale che ti impedisce di andare oltre la porta?
Di quello che ha detto Don Cesare, non lo so se io sono consapevole di pregare mentre scrivo, ma rispondo così trasversalmente con una cosa che sembra frivola, una piccola che invece a me ha fatto così, è qualcosa che mi è rimasto in mente. C'è una cantante che adesso piace molto, che si chiama Carmen Consoli, che è una giovane donna siciliana meditativa, non so neanche se mi piace più che tanto, ma insomma, un giorno ho sentito un'intervista, quattro battute di una sciocchezza televisiva, e le hanno chiesto: è vero che lei voleva farsi monaca? E lei ha detto: sì sì, è vero, io avevo in mente di farmi monaca, ma poi ho anche letto che chi canta prega due volte. Ecco, non so, mi è rimasto in mente questo, le so dire solo questo, ma mi è rimasto in mente, e allora ho pensato chissà fosse vero che chi scrive prega. È certo che scrivere ha qualcosa in comune con la preghiera, con la concentrazione della preghiera, con l'occasione minima della preghiera, con una parola diversa che si cerca per dire qualcos'altro. Appunto, c'era sempre la Teresa di Lisieux su cui sto lavorando. Tra l'altro, questa figura di Teresa di Lisieux, sono stata molto in dubbio se accettare o no questo libro, perché avevo letto, non avevo mai letto la storia di un'anima per intero, avevo letto alcuni frammenti che tra l'altro sono inclusi qui nella ricerca dell'impossibile, e lei ha un linguaggio talmente a volte edulcorato, insopportabile, debitrice del suo tempo, mammina, bambino, tutti questi diminutivi, bisogna imparare a farsi l'arco tra questa affettività, questo lirismo scoperto, tra questa affettività un po' insistita, che per me personalmente è fastidiosa. E bisogna imparare a leggere tutti i suoi diminutivi come accrescitivi. Lei dice fiorellino, bisogna pensare baobab, lei dice agnellino, bisogna pensare una leonessa come lei. Ecco, così ho cominciato a capire qualche cosa di lei. E più l'ho letta e più mi sono fatta largo in questo linguaggio tardo ottocentesco, vita. E credo che sia difficile anche esaurire, non è certo la pretesa. Ecco, lei dice che si
poco, lei era piccola, era una ragazzina, dormiva, aveva sonno, e quando pregavano, lei così si vergogna, lo mette tra parentesi, ma in fondo lo dice, le veniva sonno quando dicevano le orazioni, diceva, e dice che a volte dire tutto il rosario per lei era peggio di un cilicio, e invece aveva scoperto che lei pregava e che Dio l'ascoltava, che ne era sicura mentre faceva i mestieri, mentre scopava, mentre puliva, mentre metteva in ordine, ecco sì, perché probabilmente diceva le parole e i pensieri così fluivano in un modo più libero. Ecco, a proposito di quello che mi chiede lui, non so rispondere, probabilmente ci sono delle resistenze culturali, ci sono delle resistenze della formazione, c'è un'avversione per una politica della Chiesa che per molto tempo e a volte anche adesso non mi persuade, non mi riconosco, anzi a volte così mi infastidisce, mi tiene distante. E può darsi che ci sia questo, anche se appunto da quando ho cominciato a esplorare questo mondo mi sono resa conto che quella che pensavo fosse la Chiesa, io dicevo queste sono le posizioni della Chiesa, in realtà non significa niente. La Chiesa sì, esiste, ma è come un enorme arcipelago. Allora ci sono isole piene di luce in questo arcipelago, ci sono isole dove non si vive volentieri, alcune di queste isole sono collegate tra loro, altre non hanno ponti che le collegano. Ecco, non è quello che comunque mi riguarda, mi interessa di più, può darsi che ci sia questo nel fondo. Io dico che non ho dono della fede perché è una cosa che provo, perché ogni tanto è qualcosa che provo e perché sono attirata da molti di questi temi, perché prego, perché ho imparato a pregare sempre di più anche per una serie di fatti dolorosi che mi sono accaduti e questo come si sa spinge anche verso la preghiera. Ci sono però alcune cose alle quali io non riesco a credere, e questo è un limite intellettuale ed è anche un limite emotivo, è così.
Sono ancora delle domande? Allora io comincio a ricordarvi alcune cose, intanto che c'è questo foglio là al tavolo di segreteria, intanto per chi desidera essere informato sulle future iniziative del MEIC può lasciare i propri dati, ma soprattutto se si vuole richiedere, perché quest'anno siamo veramente attrezzatissimi, intanto il video. Certamente è merito di Tommaso Di Lauro, ma questo credo che sia un merito costante che il nostro Tommaso ad ogni iniziativa cresce sempre di più. Dicevo, si può acquistare un video o in videocassetta VHS o anche un DVD sul futuro del cristianesimo, appunto sul convegno di gennaio. Oppure anche chi desidera soltanto ascoltare le relazioni, c'è la cassetta, musicassetta o anche il CD per chi avesse qualche così, la possibilità di sentire attraverso il computer le relazioni che sono state fatte. Ma anche i 7 lunedì che stiamo pian piano sdipanando sono registrati tutti quanti e verrà fatta una cassetta delle singole musicassetta delle singole relazioni o anche un compact disc audio sempre appunto sui medesimi temi. Quindi basta che voi compiliate questo modulo che trovate al tavolo di segreteria e quindi potrete ricevere ciò che desiderate.
prima di congedarci da Laura Posio, tanto io ricordo che il 10 marzo, quindi tra 15 giorni, avremo Monsignor Vincenzo Taglia, che è il vescovo cofondatore della comunità di Sant'Egidio, che ci parlerà su un testimone della profezia di Assisi. E adesso ecco, c'è Maurizio Ambrosini, il nostro presidente, che concluderà questa serata.
Intanto di Monsignor Arcivescovo ti consegno questo piccolo omaggio e questo ricordo, e poi invece una piccola rettifica: la conferenza, la rettifica dell'ultima ora del 10 marzo non sarà tenuta da Monsignor Paglia, ma sarà tenuta da un altro dei fondatori di Sant'Egidio, che si chiama Alberto Quattrucci e che è segretario generale dell'associazione Uomini e Religioni, che è l'associazione che organizza ogni anno gli incontri interreligiosi della comunità di Sant'Egidio. Quindi avremo comunque questa testimonianza da parte di una delle personalità più autorevoli di questa esperienza religiosa così significativa. E quindi la conferenza è confermata, Monsignor Paglia è in Russia per una missione che gli è stata affidata dal Papa per il riavvicinamento tra la Chiesa Cattolica, come sapete, la Chiesa Ortodossa Russa, con cui i rapporti sono problematici. Ci ha comunque mandato questo altro fondatore, che sicuramente sarà un eccellente testimone in questa pagina della ricerca religiosa del nostro tempo. Grazie ancora Laura Bosio, un grande applauso per lei.